Allora, abbiamo appena sentito la missione dei dodici, però la prima frase infatti è interessante come è composta, se parliamo della missione. Li chiamò a sé, è la prima parte della frase, li chiamò a sé e poi li faceva partire due a due. Dunque li chiama a sé. E da sé, da Cristo, partono due a due, che è il principio della comunità. Infatti, in Giovanni 17, il disegno della missione, il suo compimento, consiste proprio nella testimonianza dell'unità, di un modo di esistere che certamente dopo il peccato rappresenta una totale novità. Ma è curioso che dopo il fallimento di Cristo nella sua patria, l'Evangelista presenta la missione dei suoi discepoli. Allora, che vuol dire? Che certamente la missione non si misura con i criteri di questo mondo, perché se no, certamente dopo il fallimento Cristo aspetterebbe almeno un po'. In modo che questi si riprendessero in qualche modo, avrebbero almeno un po' di argomenti che Cristo agisce diversamente e l'effetto è diverso. Invece no, il che vuol dire che certamente la missione si tratta di una cosa diversa di come si potrebbe pensare. Si tratta infatti di un'esperienza di stare con Cristo, perché li chiamò affinché stessero con lui. Marco, come sappiamo, questa è già seconda missione degli Apostoli. E tutte e due volte viene sottolineato questo, li chiamò a sé. E la prima volta viene detto proprio esplicitamente nel terzo capitolo, li chiamò che stessero con lui. Oppure in Giovanni, quando chiedono dove abiti, lui non dà indirizzo, ma dice venite. Venite e state un po' con me e vedrete. E allora si tratta di avere un'esperienza diretta, non per sentito dire, ma vissuta in una vicinanza tale che si può avere un'esperienza relazionale con Cristo. Io stavo con Cristo. Io so che vuol dire avere una relazione con Cristo. Per me è un'esperienza. Cioè l'ho vissuta. Anche Paolo, che non ha conosciuto Cristo in questo modo, nei Galati, subito al primo capitolo dice che il Padre, quando il Padre si è degnato di rivelare il suo figlio in Paolo, in me, dice, in me, dentro la mia vita, è entrato Cristo. E io ho vissuto un'esperienza, basta pensare al terzo capitolo dei Filippesi, un'esperienza così sconvolgente che tutta l'impostazione culturale, tutti i valori, i significati della vita, della religione, di Dio, tutto è stato sconvolto dalla conoscenza di Cristo. Allora si tratta di una vera esperienza di Cristo come Salvatore e Signore che attraverso la sua umanità, un'umanità così concreta che si può vivere con essa, così come si vive con un uomo accanto a te, in un'esperienza così immediata si è avuto l'esperienza che l'umanità è il luogo dove abita Dio e si manifesta come Padre. La novità assoluta è conoscere Cristo che manifesta nella sua umanità che Dio è nostro Padre. E per questo Cristo manda i suoi discepoli ad andare nelle case, ad entrare così vicino alla gente di poter vivere ciò che vive la gente, avere insieme l'esperienza della quotidianità, di ciò che è l'orizzonte della vita dell'uomo, stare con la gente vivere così vicino alla gente come abitare nella stessa casa e allo stesso momento, proprio perché si vive così vicino, si instaura una relazione con gli altri, attraverso questa relazione passa questa novità, Dio è Padre. Noi siamo totalmente diversi perché abbiamo un'esperienza che Dio è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli amati. Allora, mi sembra che si sta aprendo una strada interessante. Un'esperienza comune con la gente della fatica, di lavoro, di prepararsi cibo, di gioire, di festeggiare, eccetera, essere veramente con, essere dentro questa esperienza e dentro questa relazione con la gente, in questa esperienza, si dischiude la nostra esperienza. Si dischiude a loro la nostra novità. Dio è Padre e noi siamo la sua inabitazione. Allora è interessante che si toccano due esperienze e si cominciano a fondere. L'esperienza della vita umana e l'esperienza dei cristiani che dentro questa vita umana fanno vedere inabitazione di Dio Padre. Dove inabita Dio Padre? Nell'umanità. E che cosa fa l'umanità? Si alza la mattina, si va a lavorare, si prepara la vita, la si cura, si prende cura di ciò che è intorno a noi, eccetera. E questo viene inabitato dalla presenza del Padre. Perché? Perché siamo figli amati. Ma questo vuol dire che la missione è praticamente una partecipazione dell'esperienza. L'evangelizzazione, se usiamo questo termine, è rinascere. Per Paolo lo dice esplicitamente, che quando lui annuncia, li è rigenerati. Allora, attraverso questa vicinanza, la gente sperimenta che anche essi rinascono. E questo è l'inizio dell'esperienza. Che anche io sono figlio. E questo non si può se non che stessero con lui, che era figlio, vivendo con. E adesso vivono con noi, se in noi vive questa esperienza. Allora, è molto chiaro che l'evangelizzazione, la missione, parte dall'esperienza che viene partecipata, perché è una questione di vita. E se la questione di vita è una questione del parto, di essere generati. Ma si può anche fare diversamente. E la storia delle missioni è forse tra le più tristi pagine della nostra storia ecclesiale. Quando ho studiato missiologia, c'era un professore che adesso è già defunto, diceva: tanti vorrebbero vantarsi e gloriarsi della missione della nostra Chiesa. Dice, ma quando cominci a leggere ti viene da piangere, perché abbiamo fatto di tutto, dando la precedenza a una coperta culturale con quale siamo andati a coprire intere etnie e popoli, dare precedenza alla dottrina, all'idea, alla ragione e non all'esperienza. E abbiamo spinto attraverso dottrina di imparare, di studiare, di imparare a memoria addirittura, per arrivare all'esperienza. Ma proprio l'antropologia biblica ci fa capire che dall'idea non si arriva all'esperienza della vita. È proprio un tunnel sigillato, non si dischiude da nessuna parte. È proprio il buio. E infatti è così. Perché? È perché è lo Spirito Santo che ci apre l'esperienza, perché è il Signore della vita e l'esperienza è la questione della vita. Ed è lo Spirito Santo che è l'iniziatore, che è il Signore dell'esperienza, perché è il Signore della conoscenza. E Cristo non permette nessun dubbio in Vangelo di Giovanni quando dice le parole sullo Spirito Santo. Eppure, esattamente nel tempo delle più grandi missioni, noi abbiamo lanciato un velo una cortina proprio sullo Spirito Santo. Qualcosa ci deve dire questa cosa. Perciò penso che hanno ragione quelli che dicono che una specie di colonialismo ha condizionato la nostra impostazione della missione, cioè gestire la società in tutto, condizionare tutta l'esistenza umana, organizzare le strutture della società, gestire dall'economia e la politica tutto. Ma questo è molto pericoloso, perché è difficile che questo significa partecipazione dell'esperienza della figliolanza. Potrebbe essere proprio questo un pericolo che ancora oggi può starci, no? Siccome percepiamo che stiamo diminuendo, che la società ci sta sfuggendo dalle mani, eccetera, la reazione potrebbe essere molto sbagliata. Invece di dire no, la missione non cambia nulla, perché si tratta di stare con la gente, vicino alla gente, si tratta di essere così vicino come lievito e sale, che non prendono nulla dalla farina. Non si tratta di essere vicini, siccome non si ha l'esperienza di Cristo, si può stare vicino e pian piano prendere l'esperienza degli altri. Invece è proprio opposto, stare con, essere in relazione con, e da questa relazione con la gente, dove passa la nostra esperienza di Cristo, sorge la cultura, sorge questo tessuto culturale, che sorge, che nasce proprio dalla relazione, nasce la cultura. Invece non si può imporla in nessun modo. Perciò penso che questo Vangelo ci ricorda permanentemente quanto sia pericoloso sentire di essere mandati senza verificare l'esperienza. Quanto abbiamo fatto per identificare chi sono apostoli nella Chiesa? E poi li abbiamo subito, già da giovani, già nello studio, vestiti diversamente per farsi sentire diversi del mondo. Invece no. Il lievito addirittura non si vede, ma questo pane che cresce è questa cultura della figliolanza, dell'umanità nuova. E se non si è accettati, dice Cristo, andate avanti. Quanta tentazione di creare una impostazione per dimostrare che abbiamo ragione e che altri si devono piegare, perché questa è la verità. E invece, dice Cristo, non vi accettano, pazienza, andate avanti. Lui stesso ha fatto questo. I discepoli hanno detto, ma mandiamo qualche fuoco che distrugge questa cosa qui. Dice, no, io non sono venuto nel mondo per distruggere. Andiamo altrove, ci sono ancora tanti villaggi. C'è proprio un altro modo di capire e percepire le cose, perché in fondamento è l'esperienza di Cristo che è la novità dell'umanità.